difficile far punti a Crotone.
E Vacco, che gufata!
Bah, questa l'avete già vinta. Eccala il gufo.
Eccoci ritornati in questa ultima puntata della stagione di Attenti al Gufo. Un saluto da Filippo Ranzani
e Alessandro Magnelli.
Siamo carichissimi.
Come l'abbiamo conclusa questa
Come
stagione?
Come l'abbiamo conclusa. Siamo felici. Da campione d'Europa. E io voglio subito dire, chiedi scusa a Mancini. Chiedi scusa a Mancini. Chiedi scusa a Bonucci. Devi chiedere scusa all'Italia. Te, miscredente, che non ci credevi, non ci hai mai creduto. E l'Italia, Mancini, te lo sbatti in faccia questo europeo.
Bah, non lo sbatti in faccia a me, lo sbatti in faccia a tutti, devo essere sincero.
No.
Sbattuti in faccia a tutti.
A noi che ci credevamo sempre, veri tifosi.
Grande europeo, grandissimo europeo. Alcune
non
scelte
sei più come lamentato,
un po'.
Non mi devo lamentare. Attenzione.
Non mi devo lamentare, per niente. Anzi.
Dopo mesi come e mesi fa, a lamentarsi, non abbiamo mai incontrato una forte. Sì, vabbè, giochiamo bene, ma... Sempre una lamentela. E ora il Mancio proprio te lo schiaffa in faccia questo europeo. L'ha alzata per te, secondo me. L'ha alzata per te. Che figuraccia, signori. Che figuraccia.
Figuraccia cosa? Questa qui è una gran stronzata. Te l'eri preparata senza dire niente. Non aspettava altro per dirla. Al posto di esultare, guardare le cose belle che ci ha regalato.
Abbiamo già esultato. Era giusto dirlo, perché... È giusto che i tifosi come te, che non ci credono, che non supportano la squadra dall'inizio, ma solo salgono sul carro dei vincitori una volta finita.
Ma
è giusto. E il Mancio te l'alza in
faccia. Non diciamo che...
Bonucci, migliore della partita. E te l'hai sempre insultato.
Subito una grande cagata.
No. Assolutamente. Ma quindi te sei più deluso o più...
Basta però, eh.
Non so. Perché te di solito queste figuracce qua te le leghi al dito. Vabbè, bando alle ciance, vogliamo andare sulla partita.
Ah sì, guardiamo la partita, analizziamola, anche se c'è poco da dire, l'importante era vincere e l'abbiamo vinto ai rigori.
Ma come abbiamo vinto? Con un dominio, un 75% di possesso palla?
Sì, Inghilterra che ha fatto molto paura all'inizio.
Ha trovato il gol iniziale, ma poi...
Minuto, probabilmente...
Dal decimo in avanti.
Concentratissimi, ma poi ha fatto poco e niente per tutta la partita.
No, perché è un'Italia che è... Insomma, è nuova, un'Italia nuova, un'Italia che fa paura, che ora è considerata tra le più pericolose da affrontare. Tutto questo grazie al Mancio, nonostante certi tifosi che non ci credevano.
Adesso, non tutto grazie a Mancini, eh. Vogliamo sottolineare forse quali sono stati i due giocatori più determinanti in tutta l'Italia?
Beh, Immobile e...
Quelli determinanti negativamente, ovviamente, ma quelli positivamente più forti sono stati Chiesa e Buon Gigio Donnarumma.
Beh, insomma, anche la difesa non la lascerei lì, una difesa
muro. Ovviamente.
Chiellini e Bonucci. Chiellini e Bonucci ci sono da vent'anni, eh.
Ci sono da tanto, ma continuano a performare al massimo.
Merito del Mancio.
Nonostante, beh, addio, merito del Mancio.
Merito del Mancio, madonna, ma ti ha preso una squadra ancora niente, gli vinci l'Europa in faccia e ancora non gli dai i meriti.
No, sembra che sia merito solamente di Mancini.
Chiedi scusa,
cioè, i giocatori quelli erano, cioè,
chiedi scusa al Mancio.
Ovvio, Mancini è stato bravo a creare il gruppo, a mettere giù i giocatori il modo giusto, a
mettere giù, a dare un'idea di gioco totalmente diversa che non si era mai vista in Italia.
No, ma il Mancio è stato bravissimo, eh.
Quali le tue scuse formali al Mancio?
Ma non ho mai detto niente al Mancio, se non che doveva mettere dentro prima Chiesa. Unica roba che l'ho detto Mancini.
No. Erano mezzo. Ma lasciamo stare, non ripetiamo neanche perché l'abbiamo detto in tutti gli episodi.
Intanto quello che vogliamo dire è legato all'Italia in generale, mai a Mancini.
Vogliamo le scuse formali, basta. Una volta concluse...
Non avrete mie scuse, non mi scuso per niente, perché non ho detto niente di male.
Vabbè, l'importante è che te l'ha alzato in faccia il Mancio. A te e a tutti i tifosi come te, miscredenti. Quindi, come ti sei sentito dopo il gol al secondo minuto subito?
Malissimo. Il mondo crolla addosso e ce la stavamo guardando insieme, tra l'altro.
Eravamo carichi, poi ci siamo tutti azzittiti, eh?
Ah, io
tutto il salutino.
Io ero in tensione dalle 2 di pomeriggio, probabilmente. Proprio. Con l'ansia che si sentiva,
Su una decina di persone tutti hanno smesso di parlare,
tutti.
Dopo il secondo gol, per un quarto d'ora, hanno smesso di parlare.
Solo bere. Si alzava la mano solo per bere e cercare di annegare il proprio dispiacere nell'alcol.
Poi meno male che, insomma, l'Italia è ritornata in possesso del gioco. Sì. Abbiamo iniziato a creare qualche occasioncina. con Chiesa
nel primo tempo. Io mi aspettavo che riuscissimo a pareggiare, perché il primo tempo l'aveva concluso molto bene.
Sì.
E proprio quando succede così, che finisci un gran periodo di gioco, cioè dal 30esimo al 45esimo c'eravamo solo noi, e non riesci a segnare, sì, anche 20esimo forse, vero? E non riesci a segnare, c'è sempre il rischio che poi, quando ritorni in campo dopo l'intervallo, non riesci a esprimere lo stesso livello di gioco, quindi perdi la chance per segnare.
Perché la partita io l'ho vista che dopo i primi 15 minuti di confusione iniziale che ci hanno un po' scombussolato, l'Italia in primo tempo ha creato non tantissime occasioni, abbiamo avuto quella con Chiesa, ma non tanta roba, però l'importante era proprio essere entrati in partita con la solita anima, abbiamo iniziato a dialogare, il centrocampo ha iniziato a prendere possesso del cerchio centrale, Verratti, Jorginho, gran passaggi con anche Immobile, anche ha fatto non una gran partita, ma comunque si è fatto vedere, ha fatto qualche sponda. La difesa ha iniziato è venuta fuori con grande personalità.
Sì, i due centrali non hanno bisogno di
presentazioni,
ma anche Di Lorenzo, a parte sul gol che ha sbagliato lui,
sì.
Però per il resto della partita ha giocato bene.
Anche Emerson. Che aveva iniziato male, ma poi figa si è...
Sì, e c'è da dire che forse in effetti da quando abbiamo messo dentro Florenzi con il cambio di ruolo così, non siamo più stati così performanti in campo. Però sì, era un cambio che ci stava. E...
diciamo che poi abbiamo fatto la partita, abbiamo trovato il gol insomma che era nell'aria, perché dovevamo assolutamente pareggiare.
Lo meritavamo.
E poi, dopo il gol soprattutto, sembrava quasi che riuscissimo a fare il secondo, da lì a breve. Altra grande azione di Chiesa, che poi da quando si è infortunato abbiamo riniziato a soffrire attimo.
Sì.
Anche perché adesso... dall'80esimo fino al 120esimo il nostro tridente era formato da Bernardeschi, Berardi e Belotti.
Imbarazzanti, eh? Un trio imbarazzante che però, poverini, anche se con notevoli difetti tecnici e fisici, poverini, perché non ci stanno dietro rispetto agli altri, però hanno fatto il loro.
Dai, Berardi non è così male, ha rischiato anche un Eurogol nel secondo supplementare, che purtroppo è finita fuori.
No, ma sono i bei giocatori adesso, è inutile...
Anche il Berna, dai, poverino,
l'abbiamo massacrato, ma grande Berna.
Ci ha fatto piacere che ha raggiunto questo traguardo, abbiamo visto l'intervista post-partita in cui era in lacrime, si è lasciato dare un attimo all'emozione. Ha detto che comunque in un ambiente come la Juve è molto difficile giocare, perché lì sono un po' tutti come il tifoso che c'è qua di fianco a me, perché sono un po' tutti così, li conta vincere, non danno il giusto merito al gioco, non danno il giusto spazio alle giocate, non fanno tentare le giocate. E quindi è normale che un giocatore che sbaglia una partita poi si deprima per tutto l'anno.
Il problema di Berna è che non è che ha sbagliato una partita e poi si deprime per tutto l'anno. Il poverino gioca nella Juve da 4 anni, ha fatto giusta una partita.
Ma il problema è che poi il nazionale invece rinasce.
Il nazionale rinasce, rischia la giocata, rischia il rigore, doppio rigore rischiato. Da sottolineare comunque.
Sì. Personalità. Stava per fare anche gol sull'1-2 con Emerson Palmieri che era rientrato. E insomma...
Adesso non so io se stava per fare gol.
Era un po' ciccata, ma vabbè. Ma in generale, io sinceramente nei tempi supplementari mi sono un po' cagato sotto, perché avevamo una squadra che riusciva non più attaccare come nel secondo tempo.
Riuscivamo a difendere la mappa, eh?
No, beh, difesa era... cioè, perché comunque anche l'Inghilterra, cioè, non mi ricordo sinceramente, forse sì nel secondo supplementare qualche azione pericolosa, ma
sì,
poco, niente.
120 minuti ha fatto poco. Però è anche vero che si ha in panchina gente come Rashford, Sancho e Grealish.
Foden neanche entrato,
non li puoi mettere dentro al 120esimo per fargli battere i rigori, cioè sei fuori come un balcone, sì, e sperare che un 2000, un 2003, un 2002, un 2001, 98, cioè non possono tenere tutta quella pressione lì, andare in campo altro, e fare pure il rigore decisivo.
Secondo me, se vuoi farli battere i rigori, devi mettere almeno 10 minuti in campo. Cioè,
sono forti, poi, cioè, sono bidoni, ma mettili dentro al 90esimo, quando iniziano a sperimentare. Southgate, poverino, non ce la può fare.
Ha messo prima Bukayo Saka che Sancho, Rashford, vabbè. Insomma, meglio, eh?
Tanto di cappello al buon allenatore dell'Inghilterra.
Sì, assolutamente. insomma, adesso tirando le somme, finito questo europeo, l'abbiamo portato a casa. Hai visto per caso la squadra che è stata premiata come squadra dell'europeo?
Visto, sì. Ci vorrebbe qualche aggiustamento.
Ah sì, eh?
Eh sì.
Ti vorresti te un...
Sicuramente partiamo... Dillo un attimo velocemente, va.
Allora abbiamo naturalmente Donnarumma in porta, Walker, Maguire, Bonucci, Spinazzola, Højbjerg della Danimarca, Jorginho, Pedri, e in attacco Chiesa, Lukaku, Sterling. Che giustamente...
Cioè, allora, Maguire ha fatto un bellissimo europeo, c'è da dire, sì. Però anche il Chiello se la poteva giocare. Non dico che ci vuole Chiellini al posto di Maguire, ma poi comunque erano allo stesso... Secondo me potevano esserci entrambi.
Però c'era già Bonucci.
Potevano esserci entrambi. Walker Spina. Si può dire niente, Walker Spina non si può dire niente.
Giusto.
Ma anche il centrocampo non mi sembra male,
Sì, stanno un po' quell'Højbjerg lì perché... Vabbè, però ci stava premiando,
Cioè hanno premiato quelli che hanno...
Che sono arrivati in fondo.
Esatto.
Pedri, miglior giovane dell'Europeo, ha fatto 2003,
mi sembra.
Mamma mia, che giocatore, cazzo. Jorginho, non si può dire niente.
Non si può dire niente.
Il metronomo. L'attacco, Chiesa, Sterling sicuro, Lukaku...
Così.
Si può giocare con CR, forse.
Sì. Io avrei preferito CR...
O anche Karim.
Però Karim è uscito molto prima. Cioè, è uscito una partita prima di Lukaku e...
Sì. È uguale a CR7.
Però, sì, Lukaku... non so, CR7 andava premiato solo perché è stato il miglior marcatore. Però, allora, dallo stesso punto di vista, si poteva anche fare... metterci Schick, perché Schick è un altro dal nulla, come sorpresa, ha tirato fuori 5 gol.
Probabilmente se avesse vinto contro la Danimarca, sarebbe stato Schick, probabilmente.
Probabilmente sì.
Però... tutto sommato, formazione che ci sta, eh?
Sì, formazione che ci sta, ma tra l'altro, non so se avevo capito giusto, ma l'hanno cambiata. La prima che era uscita non era così.
Chi c'è?
La prima che era uscita, non me la ricordo, perché è stata fuori probabilmente mezza giornata, e poi l'hanno sostituita con questa, ma non so se è vero o no, ma mi sembra che abbiano fatto alcuni cambi.
Giocatore del torneo, Gigio Donnarumma, meritato?
Bah, sì, meritato, anche se... ci ha salvato il culo in più occasioni, meritato sì.
Sì.
Più che altro... determinante come Chiesa, te lo metto giù così. Cioè, per noi sono stati importanti in ugual misura.
Uno con Chiesa gol, forse ha giocato soltanto le ultime tre, le prime non aveva giocato. Però se...
Vabbè, che alla fine anche Gigio le prime tre non le aveva giocate, perché non aveva ricevuto un tiro in porta.
In effetti sì. Ho visto che comunque Gigio... il Mancio ha avuto una grande altra illuminazione per quanto riguarda i rigori. Ha detto che sulla palla ci ha attaccato una banconotina da 500, e quindi Gigio era proprio invogliato ad agguantare questo pallone. Neanche si è accorto di aver vinto.
No, neanche si è accorto. E voci interne dicono che il Mancio fosse un po' timoroso, perché 500 sono pochini, eh. Forse era meglio mettercene qualcosina in più, però
poi si vedeva sul pallone, non andava bene.
Quali sono, secondo te, i giocatori che sono più importanti in questa Italia, quelli che, da cui bisogna ripartire per arrivare al Mondiale al top?
Sicuramente quelli giovani che abbiamo detto, Gigio, Chiesa, devono essere i pilastri su cui costruire questa nuova nazionale. Purtroppo penso che Chiellini si sia ritirato dalla nazionale, difficile rivederlo al Mondiale. Bonucci penso che ci sarà, anche perché ha detto in un'intervista, non so, in pochi l'hanno notato, non l'ho sentito... Ha detto, è stata la notte più bella, calcisticamente parlando, della mia vita, per ora. Poi magari tra un anno e mezzo si rivedrà.
Eccolo lì. Che gufata, Bonucci.
Mamma mia, Bonucci. Autogufata importante questa, eh. È però sulle ali dell'entusiasmo.
Sì, c'è anche un anno e mezzo per gufare contro.
Sì. Ma anche perché secondo me questo europeo sarà l'ultima competizione vinta d'Italia che noi vedremo.
Sì, dipende anche quanto riusciremo a vivere, ma magari per i prossimi 40 anni sicuramente non ci sarà nient'altro.
Mondiale poi d'inverno, noi siamo gente estiva.
Sì, non è la stessa... non si vivono le stesse emozioni.
Beh, poi tornando al discorso giocatori pilastri di questa nazionale, sicuramente Jorginho e Verratti, centrocampo veramente a livello forse top tra le nazionali. Barella, anche poi abbiamo anche altri giocatori buoni, Barella e Locatelli, che potranno crescere in questo anno e mezzo.
Ne potranno venire fuori anche altri magari. nulla.
Anche perché mettere un anno e mezzo in più di lavoro col Mancio, insomma, può addirittura migliorare il gruppo. Non scordiamoci Zaniolo che era rotto. Non scordiamoci vari Calabria che non c'era al posto di Lorenzo, secondo me faceva comodo un Cala.
Sì, anche se dico di Lorenzo con quel fisico lì non mi dispiace, è un fisico quasi difensore centrale.
Sì, però è un tarone. C'è da dirlo, eh.
E... Spina che spera si riprenda.
Sì, Spina fondamentale, anche se speriamo che rimanga su questi livelli, sì, perché Spina forse è quello che più di tutti ha fatto un europeo sopra le sue possibilità.
Sì, un po' darsi.
Cioè è stato un po' quasi un caso perché...
Però tu le hai capite le sue potenzialità? Cioè io sinceramente da quando è uscito come nome nel calcio italiano non ho mai capito quali sono le sue
potenzialità. Si era visto alla Juve contro l'Atletico, che aveva fatto una gran partita, che aveva degli spunti interessanti, tanta gamba, tanta velocità, poi magari...
Tante altre partite in cui faceva poco niente.
Sì, che a volte voleva...
Cavolata,
sì,
quel tiro aveva... di troppo...
Sì, rischiava troppo la giocata forse anche lui. Però, si sa mai, può diventare tranquillamente anche uno dei top terzini nel panorama europeo. Però ci manca un po' l'attaccante.
Il punteros.
Ci manca Spera Puntero.
McKin, che in un annetto si sviluppi e apprenda nuove...
Sì, che metta un po' a posto la testa, più che altro. Raspadori, non mi sembra un buon giocatore, ma che non possa superare la qualità di Immobile e Belotti, le vedo un po' su quel target lì. Se no c'è anche Scamacca, sì, non abbiamo proprio quello che dici il punterone, però l'Italia raramente l'ha avuto, raramente ha avuto il puntero top.
Vero, c'erano gli anni in cui avevamo comunque delle buone punte.
Giambieri,
Toni, Zaghi.
E Toni adesso.
E Toni è stato, mica aveva fatto il capocannoniere del...
Anche Immobile. Toni adesso non puoi dirmi che era più forte Immobile, su.
No,
ha fatto anche lui scarpa d'oro, è buono. Secondo me sono questi, sì. Anche senza attaccante possiamo dire la nostra, anche al Mondiale, nonostante usciremo a gironi.
Bisognerà vedere anche le qualifiche, perché l'ultima volta non era andata molto bene.
Ma scusa, ma chi vince l'Europeo non è automaticamente dentro?
Ah, sì, può darsi.
Penso di sì.
Può darsi.
Cioè, spero, vinto l'Europeo. Sarà un attimo che vogliamo fuori anche quest'anno.
Non ne sono sicuro, però.
Più che altro al Mondiale ci sarà qualche nazioncina che ci darà altro filo da torcere, oltre a quelle europee.
Due in più ce ne sono da adesso. Del livello top.
Sì, ma non è facile neanche giocare contro le altre. Stiamo parlando naturalmente delle nazionali sudamericane. Brasile e Argentina, ma non è facile neanche contro la Colombia, contro il Messico, contro l'Ecuador.
L'Uruguay è sempre una squadra tosta.
No, sono squadre interessanti.
Trascinato da una vecchia conoscenza del Milan. La Padula.
L'Apa è un bel giocatore, l'Apa, un bel giocatore.
Quel baffetto lì, c'è tutto
Narcos,
il suo stile.
È Narcos. A proposito di Copa America, vinta dall'Argentina, una partita, io l'ho vista.
Tu l'hai vista? Alle 2 di notte. Condizioni?
No, tranquille. Alle 2 di notte. Mi sono messo lì a guardarla, e partita un po' bloccata, Classica partita sudamericana, intensità, non ho mai visto una partita con così tanti falli, con gente che correva... ma avranno corso 20 km l'uno, cioè uno prendeva palla in tre addosso, la passava in tre addosso. Sì, dopo l'1-0 è stata una partita veramente bloccata, pochissime occasioni, Neymar non so come faccia a non essersi infortunato.
Ah, massacrato, eh?
Massacrato, mamma, completamente massacrato. Migliore in campo?
Leo Messi?
No.
No?
Un bel ripianto per noi milanisti. Rodrigo.
Ah, De Paul?
Sì.
Ah, migliore in campo De Paul, eh?
Ma ha fatto una partita...
Fresco, di contratto.
Appena passato all'Atletico ufficialmente. Atletico. Ha fatto una partita imbarazzata. Cioè, era difficile per tutti giocare perché c'era un sacco di confusione, gente che ti voleva addosso. Lui non perdeva mai la palla, sempre passaggio giusto. È un giocatore che a 35 milioni è un regalo. Vale già il doppio, probabilmente.
Sì, è veramente poco.
Ma comunque Brasile e Argentina che saranno avversari importanti. E dato che ha vinto l'Argentina... Passiamo ai pronostici del Pallone d'Oro.
Sì, è scontato. Due nomi. È scontato, mi sono fatto due nomi, ma il primo credo che sia sulla lista.
Aspetta, facciamo una top 5.
Top 5. Pronosti-
ma non per te, quelli che secondo te saranno.
Ok. Dal più basso al più alto?
Sì, allora, partiamo dal quinto.
Metto Kanté.
Kanté, bella chiamata. Non ci avevo pensato.
Non ci avevi pensato, tu chi hai messo?
De Bruyne.
De Bruyne.
Ha vinto la Premier League.
Non male. Peccato solo che si sia infortunato in finale, non sia riuscito ad arrivare a fondo all'europeo.
No,
poi ho messo Jorginho quarto.
Anch'io quarto Jorginho.
Quarto Jorginho. Ovvio, più in alto difficile metterlo.
Difficile, cioè è quello che ha vinto più di tutti, però insomma centrocampista neanche offensivo, di costruzione, fondamentale sicuramente nelle squadre in cui gioca.
Ma molto storico anche, però è sicuramente fondamentale, giustamente. Ma
se ti dico, avesse vinto l'Ecuador la Coppa America, poteva avere qualche speranza in più. Poi, terzo?
Ho messo Leva.
Ah, Leva terzo.
Lewandowski.
Io ho messo Ney.
Ah, Neymar terzo.
Ma per me meritava il secondo, ma secondo me non essendo ben visto, se non vince tanto, secondo me non gli danno
più posto. Più che altro non ha vinto niente.
Esatto.
È stato battuto sia in Champions che... quindi...
Campionato, non ha vinto
mai. Io l'ho messo secondo perché è troppo importante per la sua squadra. E
sì, poi...
sia per il Brasile che per il PSG.
Cioè, se tu devi dire chi sono i calciatori più forti adesso, metti Messi, Neymar e Leva, probabilmente.
Sì.
E quindi te avrei messo secondo Neymar, io secondo Lewandowski e primo Messi. Messi ha 7 palloni d'oro?
Sì, sta staccando il buon CR7 che...
Beh, CR7 penso...
Si tiene solamente i suoi record.
Prossimo anno con la vittoria Champions League, però potrebbe dire la sua.
Il gufo è basso, devi alzarlo. Queste gufate che non servono, ormai basta. Io non posso rispondere, cosa ti dico?
Ah, niente, non devi dire niente. Dopo che hai detto che la nazionale faceva cagare, non avevamo
controllo. Hai detto che faceva cagare.
Te devi soltanto stare zitto e chiedere scusa. Aspettiamo. Hai fino alla fine della puntata per chiedere scusa a Mancini. Quando vuoi, puoi anche entrare così. E quindi niente, Messi con 7 palloni d'oro sarebbe secondo me un record infrangibile. Anche in futuro la vedo molto dura.
Sì, può darsi. Mi è andato forse di sfiga a Neymar, che comunque per ora non ne ha ancora vinto uno, e alla fine ha quanti, 26, 27 anni ormai?
No, Neymar ne ha 29, fa per i 30.
Eccolo lì, molto bene. E quindi
poi sì, per allora, il futuro...
Gran sfiga per Neymar.
Avrà già contro Mbappé e Haaland.
Mbappé forse sì, più di Haaland.
Beh, a proposito... Ho sentito una bella indiscrezione su Haaland, vogliamo passare al mercato? Per concludere
anche perché
questo podcast
un po' lunghi, di cagate ne abbiamo sparato.
Vabbè, è l'ultimo.
È l'ultimo, dobbiamo festeggiare.
Allora, ci sono innanzitutto, andiamo su quelle più succose, un interesse del PSG, strano, tanto per cambiare, per Theo Hernandez.
Buono, parla di?
Si parla di una richiesta del Milan di 80 bomboloni.
80 bomboloni, mica male.
E io sinceramente a 80... saluterei il buon Teo, il grande Teo.
Beh, così veramente vi rimane solamente che sì, di giocatore di gran qualità.
Poi quegli 80 lì li andiamo a reinvestire su Vlahovic e su anche un altro pezzo. Su un Vlahovic, ti fai il Vlahovic e gli stanno destro, con 80 milioni.
Sì, poi trazino sinistro chi fai giocare anche?
Ma prendi un altro, la Teo Hernandez, Maldini bidone, numero uno, prendi un altro così, ti esplode e lo rivendi l'anno prossimo ancora PSG. Altra indiscrezione molto, molto importante è il Chelsea, che sembra voler far sul serio per Haaland.
Così diventerebbe veramente...
Sembra pronto a offrire, sai quanto? 107,5. 175 milioni.
175? Sì. Pensavo 107.
No, 175.
175? Sì. Vabbè, fuori come di balconi, scusami.
Abramovic...
Ma i soldi ci hanno solo loro,
Già vinto la Champions League?
Ho capito, 175 milioni anche se vinci il campionato del mondo non ce li hai, cioè.
Beh, guarda il PSG, senza vincere una sega sta. Almeno il Chelsea lo capisco, ha vinto la Champions, è giusto,
non so più cosa dire. Proprio il finanziario deve andarsene a fanculo.
Stranamente parliamo di entrate per il Milan, non più di uscite. Luis Alberto sembra essere un nome non più una fantasia, ma un nome possibile. Sì, per me rimane impossibile, Luis Alberto non arriverà mai a Milan. Però mi fa piacere anche che vengano accostati certi nomi.
Sicuramente verrà a Milan, mi dispiace perché settimana scorsa era stato accostato anche alla Juve, scambio con il Berma.
Più anche con Guaglio.
Mi sembra un bel puttanella, Luis Alberto. Continua a passare di qua e di là, voci di mercato.
Più che altro sembra proprio in rottura totale con la Lazio. Non si è presentato al ritiro, non è stato convocato. No, sembra in totale rottura. Speriamo che Lotito chieda pochi milioni.
Difficile. E invece la Lazio, che è sempre al centro del mercato italiano,
eh sì, chi ha preso?
Poi ufficiale Felipe Anderson.
Ah, giusto.
E poi si parla forse di Correa, sempre al PSG.
Al PSG? Prima. Ma al PSG quanti giocatori? Cosa fa, due squadre?
Probabilmente tre, se hanno un po'...
E la seconda punta a vincere la Champions, perché la prima...
La seconda punta a vincere l'Europa League. E la prima...
La vince facile. Poi, Tottenham interessa per Skriniar?
Visto, buon paratici. Si dice che voglio rimanere all'Inter, un buon Skriniar, anche se...
Anche se...
Bomboloni inglesi, magari...
Anche perché l'Inter
la società in...
toglie, toglie dallo stipendio.
Sì.
E infine, diciamo, l'ultima pillola di mercato, un buon Lorenzo Insigne, che sembra ancora molto distante dal rinnovo col Napoli.
Molto distante. E infatti Sarri, ultima notizia, Sarri si dice che sta pensando all'acquisto del buon Skriniar Insigne.
Guarda, per me la situazione è chiara. Luis Alberto al Milan, Insigne alla Lazio, mi sembra il top. Bene, anche col mercato abbiamo detto tutto. Insomma, vuoi parlare due parole, spendere due parole per questa prima stagione di Attenti al Gufo?
Sì, questo progetto iniziato dal nulla.
Ha iniziato, cioè ha portato tanto bene, direi, alle nostre buffate.
Infatti, poi bisogna continuare assolutamente e continuare a buffare per la Juve, che magari riuscirà a vincere la Champions League un giorno.
Bravo! Eccolo lì, l'autobuffata. Ci sta.
Autobuffata, importante, perché ci ha permesso veramente di probabilmente provare delle sensazioni che mai avremmo sperato.
No, incredibile, incredibile. Te soprattutto, che non ci credevi, io ci ho sempre creduto.
Io ci ho sempre creduto. Che è
dovuto. Dai, scusa il mancio, dai, per concludere, scusa il mancio.
Dai, mi scuso ufficialmente con Mancini.
Mister Mancini,
grande allenatore, gran persona e con tutta la squadra d'Italia.
Bravo.
Ovviamente scuse false, ve lo dico, no. Non devo richiedere scusa a nessuno.
Dico,
grazie per questa vittoria, grazie.
Grazie Azzurri. Allora noi ci rimandiamo con l'appuntamento a settembre. Con la nuova stagione.
Nuova stagione.
Infiammate, pam 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 pam. Siamo tutti carichi, vedremo come inizierà la Serie A, Champions League, tanto altro, fino poi al Mondiale 2022. Tante altre puntate con Attenti al Gufo. Grazie Azzurri, un saluto da Filippo Ranzani.
E Alessandro Magnelli.